Incominciamo lì stamani, parleremo di quello che l'anno scorso avevo intitolato lo stato della Chiesa, no? Una volta all'anno il Presidente degli Stati Uniti dà lo stato dell'Unione per rivedere quello che è stato compiuto nell'anno precedente e gli obiettivi andando avanti. Ogni anno anche noi cogliamo l'occasione per stabilire obiettivi per il prossimo anno, sottolineando i principi biblici che ci spingono e che ci guideranno nell'opera del Signore andando avanti. Noi stiamo vivendo un momento storico in questa Chiesa, nelle nostre famiglie, e ora è il momento di crescere, è il momento per maturare. È un momento per tendere alla perfezione, non fraintendere il termine, sto facendo riferimento a un termine biblico. Quindi apriamo un attimo ad Ebrei capitolo 6, versetto 1. L'autore ci dice nel versetto 1: perciò, lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, quello fondamentale, quello basilare su Cristo. Non sta dicendo che l'insegnamento di Cristo non è importante, sta dicendo che una volta stabilito la dottrina di Cristo, cioè la salvezza che può avvenire unicamente in Gesù Cristo, il bisogno di ravvederci dai propri peccati e di essere salvati una volta per sempre, noi dobbiamo gettare quel fondamento, ma lui dice lasciando ora, cioè andiamo in avanti, perciò lasciando l'insegnamento elementare su Cristo tendiamo alla perfezione, senza porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte, della fede in Dio e della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio, e ciò faremo se Dio lo permette. Cioè sta dicendo noi dobbiamo andare verso la maturità. Il fondamento di Cristo è la nuova nascita, ma non possiamo rimanere bambini appena nati, dobbiamo proseguire e tendere verso quello che viene usato qui, il termine la perfezione, è la crescita, la maturità. Significa completare l'opera, non solo iniziarla. Accettare Gesù Cristo come proprio Salvatore è iniziare, permettere che Dio inizi in noi l'opera sua. L'opera di Dio iniziata in noi incomincia con la nuova nascita, riconoscendo il bisogno del nostro ravvedimento, riconoscendo Gesù Cristo come il Salvatore, Dio incarnato, che è morto per i nostri peccati, risorto il terzo giorno secondo le scritture, per offrire a tutti quelli che sono disposti ad andare a lui in fede, per offrire a loro vita eterna. Questa è la nuova nascita. Ma Ebrei capitolo 6 dice noi dobbiamo andare oltre alla nascita, alla perfezione, alla maturità. Siamo esortati a muoverci. C'è un inteso nella grammatica di questo versetto, c'è un movimento, un passo, un cammino nella quale dobbiamo proseguire. Quindi, perciò, lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, tendiamo alla perfezione, significa verso la completezza, la maturità, letteralmente andiamo a finire il compito. Questo termine perfezione è lo stesso termine che Gesù ha usato, è un simile termine, che Gesù ha usato quando era sulla croce, alla fine di ogni cosa, quando aveva compiuto la nostra redenzione, lui gridò dicendo è compiuto. Lo stesso termine che qui viene tradotto perfezione. E quindi quello che il Signore ci sta esortando a fare è di completare, permettere a Dio di completare in noi quell'opera che Lui ha iniziato, portare a termine, concludere, non solo rimanere sulla base del fondamento. significa crescere, muoverci, arrampicarci per compiere il lavoro posto davanti a noi. Significa saldare il debito, chiudere l'atto, portare a termine il compito, raggiungere la vetta. Quando uno studia nella scuola superiore e arriva a termine dei suoi studi, deve fare la maturità. È giusto? Si chiama così? La maturità vuol dire che hai completato le scuole superiori. Sei pronto per andare a lavoro. E Dio vuole che noi compiamo la maturità. Dobbiamo noi però, noi abbiamo una responsabilità in questo. Dio ovviamente è colui che ci salva. Ma noi siamo responsabili di accettare la salvezza, di riconoscere il bisogno della salvezza. È Dio che compie l'opera di maturità in noi, ma noi dobbiamo permettere a Dio di portarci avanti e di prendere i passi di fede. Non siamo arrivati, è inteso in questo versetto. Bisogna proseguire permettendo a Dio di usarci per concludere la sua opera in noi e attraverso di noi. Guardiamoci un attimo indietro, rivediamo il tema del 2022, stamani stiamo parlando del tema del 2023, che sarebbe tendiamo alla perfezione. Ma cosa è stato il tema dell'anno scorso, se ve lo ricordate? Nel 2022 abbiamo considerato Matteo capitolo 13, versetto 44. Se volete aprire nelle vostre Bibbie, a proposito, vi consiglio sempre, anche se i versetti vengono esposti qui, vi consiglio sempre di portare una Bibbia. Lo so che anche nel cellulare ci sono le applicazioni con la Bibbia, ma ti consiglio di sfogliare nella tua Bibbia, perché quando tu senti la parola di Dio e lo vedi davanti a te ha un impatto più profondo e rimane nella tua memoria. Ti suggerisco di aprire sempre ai brani quando li stiamo vedendo. Nel versetto 44 di Matteo 13, l'anno scorso di questi tempi abbiamo considerato questo: di nuovo il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo che un uomo, avendo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha va e vende tutto ciò che ha e compra quel campo. L'anno scorso abbiamo detto noi dobbiamo comprare il campo. Cosa significa? Dobbiamo investire le nostre vite, tutto quello che noi siamo, per ottenere quel tesoro che sono le anime delle persone. Quel tesoro che sarebbe la gloria del Signore Gesù Cristo. Noi dobbiamo investire le nostre intere vite per poter ottenere, per la gioia di ottenere il tesoro che sarebbe la gloria di Gesù Cristo e le anime delle persone. Abbiamo detto che Gesù Cristo ha fatto proprio questo. Io credo che questo versetto si riferisce principalmente all'opera di Cristo, ma che si applica anche a quello che noi dovremmo fare. Cristo ha trovato nella tua anima un tesoro. La settimana scorsa abbiamo considerato il valore della tua anima, che è un valore infinito. Quanto vale un'anima di una persona? E Gesù ha valutato la tua anima tanto da lasciare il cielo, venire sulla terra, pagare tutto per ottenere te, che era la sua gioia, che è la sua gioia. E noi dovremmo fare uguale. Questo era ciò che avevamo proposto di fare l'anno scorso. E io credo che con l'aiuto del Signore abbiamo investito l'anno scorso tempo e risorse nelle anime delle persone. E nel 2022 è stato, io credo, l'anno più fruttifero nella memoria. L'aggiunta alla Chiesa di più famiglie fedeli, la salvezza di diverse persone, battesimi, 3 battesimi l'anno scorso, il ministero fra gli ucraini. Abbiamo investito come Chiesa nelle anime, nel ministero, nell'opera del Signore, e il Signore ci ha dato tanto frutto. Abbiamo investito nella famiglia D'Amelio per andare a Foggia a formare una chiesa. Abbiamo preso l'incarico, o diciamo l'impegno, di sostenerlo per poter formare un'altra chiesa. Abbiamo fatto il ritiro dei missionari qui a inizio novembre. La riunione del campo estivo con i bambini ha portato molto frutto. La venuta della famiglia Crow, l'evangelista, ha portato molto frutto. Abbiamo investito in quel ministero l'anno scorso. Abbiamo cercato di comprare il campo per ottenere quella cosa preziosissima, il tesoro prezioso per la nostra gioia, che ci rende tanta gioia. Ora, Dio ci ha mostrato un tesoro nel suo campo nel 2022, le anime delle persone. Gesù ha un valore tale da meritarci il nostro servizio, e le anime delle persone hanno un valore tale da meritare il nostro investimento. Questo era ciò che avevamo proposto l'anno scorso. Ma ora il 2022 è storia. Oggi abbiamo nuove opportunità per servire il Signore. L'obiettivo dell'anno scorso lo potremmo rimettere per quest'anno. Compriamo di nuovo il campo. Investiamo ancora di più nelle anime delle persone. Ma oggi abbiamo, come ho detto, nuove opportunità per servire il Signore. Il contesto di Ebrei capitolo 6 lo troviamo in Ebrei 5, 12. Facciamo qualche passettino indietro. Ebrei 6 e qualche versetto indietro. Versetto 12. Ebrei 5, 12. Infatti, mentre a quest'ora dovreste essere maestri, avete di nuovo bisogno che vi si insegnino i primi elementi degli oracoli di Dio. Gli oracoli di Dio è la parola di Dio. E siete giunti al punto di aver bisogno di latte e non di cibo solido. Chiunque infatti usa il latte non ha esperienza nella parola di giustizia, perché è un bambino. Il cibo solido invece è per gli adulti, che per esperienza hanno le facoltà esercitate e a discernere il bene e il male. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, tendiamo alla perfezione. L'apostolo qui dice: ormai è giunto il tempo che voi dovete crescere. Non è più il momento di rimanere sul fondamento di Cristo. Bisogna proseguire verso la maturità. Permettiamo che Dio compia in noi e attraverso di noi l'opera che Lui ha incominciato. Dobbiamo tendere alla perfezione. Ovviamente è essenziale il buon fondamento, cioè Cristo, ma non possiamo rimanere fermi essendo salvati, dobbiamo permettere a Dio di compiere. Filippesi capitolo 1, versetto 6, dice questo: essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Quindi lo stesso concetto che troviamo in Ebrei capitolo 5 e 6 lo troviamo in Filippesi. Dio ha cominciato una buona opera in te con la nuova nascita e vuole portarlo a compimento attraverso la potenza e la grazia del Signore Gesù Cristo. Nel capitolo 3 di Filippesi, Paolo dice che anche lui deve tendere sempre di più verso la perfezione, sempre di più verso la maturità. Paolo diceva questo era l'obiettivo suo per la sua vita. Versetto 13: fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Paolo dice: io sono apostolo, ho scritto il Nuovo Testamento praticamente, miracoli, è stato usato grandemente da Dio, ma lui non è ancora arrivato, deve tendere verso la maturità per ottenere quello che è il premio, cioè arrivare al traguardo, di permettere che Dio compia l'atto attraverso e nella sua vita. Dio vuole che noi cresciamo. La salvezza è solo il primo passo. Dio vuole andare oltre nelle nostre vite. C'è un tempo per gettare le fondamenta, ma poi in una casa che edifichiamo arriva il tempo di alzare i muri, mettere un tetto e tutto il resto, ovviamente. Alcuni di voi siete qui da pochi mesi, ma molti da anni. Ed è il tempo di crescere. Essere immaturi va bene per un bambino, ma poi i bambini devono essere responsabilizzati. E questo è il termine che le maestre in prima elementare usano, vero Sara? Responsabilizzati. Devono imparare loro a portare l'astuccio. Non possono dimenticarsi di appuntare le matite a casa, no? E poi venire e perdere tempo in classe per appuntare il lapis. Devono essere responsabilizzati i genitori che a metà mattinata vanno alla scuola elementare per portare il libro che il bambino ha dimenticato a casa. Io sto parlando da padre, c'è qualcuno qui che capisce quello che sto dicendo? Ok, la maestra. No, i bambini devono essere responsabilizzati, devono sapere fare la cartella la sera prima, mettere tutto dentro, non ti scordare la merendina. Okay? E noi dobbiamo essere responsabilizzati come credenti. Questo è il messaggio di Ebrei capitolo 6. Nell'esempio del bambino del capitolo 5 vengono allattati per un po' di tempo, ma poi bisogna incominciare a mangiare da soli, a mangiare cibo solido, cominciare a masticare un po' di sostanza, altrimenti come potranno poi insegnare gli altri? E il capitolo 5, versetto 12 dice: nel tempo in cui voi dovreste essere insegnanti. C'è bisogno di insegnanti. C'è bisogno di conduttori nella fede. E c'è un tempo che tu dovresti essere un insegnante, non solo un ascoltatore o un bambino che deve ancora avere latte. Dio dice: tu dovresti insegnare gli altri perché sei maturo, hai esperienza e puoi condurre gli altri che non lo hanno. E nel tempo in cui tu dovresti essere un insegnante, hai ancora bisogno del latte perché non hai esercitato le tue facoltà. Questo è ciò che dice l'Apostolo. Ebrei capitolo 6, se prosegui nel contesto, ci avverte della possibilità di non proseguire verso la maturità e finire di essere disciplinati e addirittura essere respinti dall'opera di Dio. A un certo punto, un bambino che non si responsabilizza può essere anche bocciato. Vabbè, essere bocciato in prima e seconda elementare è un po' difficile, ma arriva a un certo punto che arriva alle medie e dicono: aspetta, non ce la farai mai, e vengono bocciati o vengono rimandati. E lo sai che nell'opera di Dio è possibile essere bocciati? Non sto dicendo la perdita della salvezza, quello è già stabilito, ma è possibile nascere di nuovo, rimanere bambini, essere spinti dal Signore verso la maturità, non crescere, non compiere l'opera che Dio ha incominciato in te, e di essere detto dal Signore: ok, tu sei in panchina, abbiamo bisogno di qualcuno che può essere effettivo in campo. È possibile, lo vediamo in Ebrei capitolo 6, proprio in questo contesto, in questo pericolo. Finire di essere disciplinati. In Giovanni capitolo 15 dice la stessa cosa: il Signore pota, noi siamo i tralci, Lui è la vigna, noi dobbiamo dimorare in Lui per portare molto frutto. E il ramo che non porta frutto viene potato e viene bruciato. Non sta parlando della salvezza, della perdita della salvezza, sta parlando della disciplina nella vita del credente che non matura e non porta frutto. Ebrei capitolo 12 parla della disciplina nella vita del credente. Apri un attimino a Ebrei 12, perché Ebrei 6 parla di disciplina nella vita del credente, con termini che sembrano quasi che possano perdere la salvezza, quindi termini severi. La salvezza non si perde, ma la disciplina da parte del Signore è severa. Versetto 5 in Ebrei 12: avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perditi d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Infatti, se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli, qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Se noi rimaniamo senza la correzione, siamo figli illegittimi, dice quel testo. Vuol dire non siamo veramente i figli di Dio, se Dio non ci disciplina. Quindi se noi non cresciamo, non maturiamo e rimaniamo anche negli abitudini peccaminosi, il Signore disciplina tutti i suoi figli. Io ho accettato Cristo come proprio Salvatore, io sono salvato e ti posso dire, io riconosco la disciplina da parte di Dio nella mia vita. Mi è accaduto molte volte e accade spesso nel mio cuore che Dio mi riprende. E se noi rimaniamo senza riprensione, vuol dire che non siamo i suoi figli, perché io non ho mai preso a sculaccione i figli di Paul, perché non sono i miei figli. E lui non ha mai preso a sculaccione i miei figli. Io disciplino i miei figli e Dio disciplina i suoi figli. Dio non disciplina quelli che non sono i suoi figli. Quelli che non sono i suoi figli verranno giudicati alla fine. E quindi è possibile essere credente e non tendere alla perfezione, non tendere verso la maturità ed essere poi disciplinato. Questo è il significato di Ebrei capitolo 5 e 6. Tornando ad Ebrei 6, l'autore qui dice, aspetta, voglio trovare il versetto. Versetto 9. Ora carissimi, anche se parliamo così riguardo a voi, siamo convinti di cose migliori e attinenti alla salvezza. Paolo dice c'è l'avvertimento di essere disciplinati severamente, essere messi da parte, essere esclusi dall'opera di Dio se non cresciamo. Ma lui dice noi crediamo che per voi ci sono migliori speranze. Voi avete servito il Signore e ora continuiamo e proseguiamo verso la perfezione, verso la maturità. Ebrei 5,12 dice che nel ministero servono degli insegnanti, delle guide di altri. Aprite a Secondo Timoteo capitolo 2. Secondo Timoteo capitolo 2. Paolo dice a Timoteo, tu dunque figlio mio, capitolo 2 versetto 1, tu dunque figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidali a uomini fedeli che siano capaci di insegnare anche ad altri. Qui c'è Paolo che ha insegnato Timoteo, che deve insegnare altri uomini fedeli, che devono essere capaci di insegnare anche altri uomini fedeli. E in Ebrei capitolo 5 dice, nel tempo in cui voi dovreste essere insegnanti, avete bisogno che qualcuno vi insegni le cose basilari della fede cristiana. Dobbiamo essere fedeli per poter insegnare gli altri. Questo è il compito. Noi non rimarremo qui per sempre. Sapete che quest'anno sono 20 anni che la famiglia Maietta e la famiglia Childers sono nel ministero a tempo pieno per questa chiesa. Sì, siamo arrivati a Grosseto nel 2006, ma nel 2003 abbiamo incominciato. Voi nel 2003? 2004? Sono 20 anni a ottobre che noi abbiamo incominciato il percorso per venire qui. Non saremo qui per sempre, non so quanto tempo. Quelli che erano prima di noi non sono più qui, hanno lasciato a noi il ministero. E noi dobbiamo insegnare gli altri che sono capaci di insegnare gli altri, che saranno capaci di insegnare gli altri, eccetera, eccetera. Dobbiamo tendere alla perfezione. Le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli. Paolo prosegue poi nel versetto 3, 4, 5, 6 di quel brano, dandoci degli esempi che descrive le caratteristiche di una guida matura, che è il soldato che è separato dagli affari del mondo e vive per eseguire gli ordini del comandante. l'atleta che si disciplina in ogni cosa e lotta seguendo le regole, il contadino che lavora sodo e persevera. Per entrambi questi personaggi c'è un premio per la loro fedeltà, il ben fatto dal comandante al soldato, la corona dell'atleta che ha gareggiato in modo corretto e il frutto dal campo che il contadino gode perché ha perseverato nella sua opera. E anche noi saremo premiati nella nostra opera se continueremo e proseguiremo fedelmente. In Atti capitolo 6, aprite ad Atti capitolo 6. Atti capitolo 6. Ho fatto riferimento ad Atti capitolo 6 diversi mesi fa, un paio di mesi fa. Abbiamo il racconto della moltiplicazione dei discepoli. C'era bisogno di avere collaboratori, ma i requisiti di questi collaboratori era la loro maturità spirituale. Guardate Atti capitolo 6, versetto 3, dove dice: perciò, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di cui si abbia buona testimonianza, ripieni di Spirito Santo e di sapienza, a cui noi affideremo questo compito. I discepoli si erano moltiplicati, molte persone erano venute a Cristo, gli apostoli erano 12. C'era bisogno di altri conduttori, altri insegnanti, altri servi. E allora hanno detto: scegliete uomini fra voi fedeli, santi, di buona reputazione, a cui possiamo affidare l'opera, il compito. Quest'anno si è moltiplicato fra noi, si sono moltiplicati i discepoli e abbiamo bisogno di uomini e donne fedeli che possono lavorare nel ministero. Il risultato poi era grande moltiplicazione. Guarda cosa dice il versetto 5. Questa proposta piacque a tutti i discepoli ed elessero Stefano e poi altri, li presentarono, versetto 6, davanti agli apostoli, i quali dopo aver pregato imposero loro le mani. E versetto 7, intanto la parola di Dio si diffondeva, il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente. Il versetto 1 dice: ma i discepoli si erano moltiplicati. Poi hanno coinvolto altri operai. Il versetto 7 dice: gli discepoli sono moltiplicati grandemente, ancora di più. Questo è esattamente quello che deve accadere qui. I discepoli sono stati moltiplicati. Noi dobbiamo crescere, impegnarci anche noi nell'opera del Signore e il Signore moltiplicherà ancora di più il ministero. L'anno prossimo prendiamo anche quel locale. Voi ridete, ma anche questo era da ridere, anche questo era da ridere. Tutto quello che Dio fa in Europa e nel mondo è meraviglioso ed è un miracolo. E così è arrivato il momento di crescere. Ora, cosa vuol dire crescere nel senso pratico? Ok, ho capito il concetto di Ebrei capitolo 6 versetto 1. Dobbiamo crescere, non possiamo rimanere bambini. C'è il pericolo di essere disciplinati. Cosa significa? Aiutami, dimmi quello che devo fare. E il libro degli Ebrei, agli Ebrei, spiega cosa significa questa maturità. Qual è la caratteristica di questa maturità? È arrivato il momento di crescere, ma come possiamo definire questa maturità? Significa non mollare nella gara di fede. Ebrei, ora aprite a Ebrei e sfoglieremo tanti versetti in Ebrei e poi concluderemo. Ebrei capitolo 12. La maturità significa non mollare nella gara della fede. Teniamo gli occhi su Gesù. Anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore. La perfezione, la maturità, compitore della nostra fede. Gesù non ha mollato davanti all'obiettivo che lui aveva per acquistare la tua anima. Lui non ha mollato. Lui fino a compiere l'opera che era la volontà di Dio quando lui era nel giardino, disse: Signore, non la mia volontà ma la tua volontà sia fatta. Noi dobbiamo dire: Signore, non la mia volontà ma la tua volontà sia fatta. Potrebbe significare una croce per noi. Gesù infatti disse: prendete la vostra croce e seguitemi. Potrebbe significare quello, non so, ma Dio ha un piano nella tua vita che vuole compiere. Significa non mollare nella gara, significa non essere lenti a capire. Ebrei capitolo 5 versetto 11, torniamo a Ebrei 5, abbiamo incominciato con il versetto 12, perché persino, no scusami, Ebrei 5, avevamo incominciato con il 12, infatti mentre a quest'ora dovrete essere maestri, ma il versetto 11 dice: nei riguardi del quale avremo molte cose da dire ma difficili da perseguire, perché voi siete diventati lenti a capire. Non ascoltate bene. Il ragazzo non è incapace ma non si impegna. Chi l'ha sentito dalla professoressa? Il ragazzo è bravo ma non si impegna, è capace ma non si impegna. Questi non si impegnavano. Non alzate le mani. Ma chi di voi non si impegna? A volte anche io. Loro non si impegnavano, erano lenti, non ascoltavano, si distraevano in classe. Noi dobbiamo non mollare nella fede, nella gara della fede. Dobbiamo non essere lenti a capire. Non dobbiamo essere bambini. Dobbiamo procedere fino alla maturità. Dobbiamo confidare in Cristo con tutto il cuore. Allora, la maggior parte del libro agli Ebrei tratta di questo concetto qui: la superiorità di Cristo rispetto alla legge mosaica. Ma quello in realtà è solamente un punto verso la maturità, ma è il punto più grande del libro, perché dice: non dobbiamo tornare alla vecchia legge. Sta scrivendo ad ebrei che volevano tornare o rimanere nelle vecchie tradizioni della legge mosaica. E l'autore dice: perché vuoi rimanere nella vecchia tradizione dell'Antico Testamento che non ha potuto portarti a compimento? Gesù è superiore ai profeti che hanno parlato. Dio ci ha parlato attraverso suo figlio, che è superiore ai profeti. Dio ha parlato a noi attraverso Cristo, che è superiore agli angeli. Se gli angeli hanno parlato e loro hanno ubbidito, quanto di più dovremmo ubbidire noi che Gesù ci ha parlato? Gesù è superiore ai profeti, agli angeli. Gesù è superiore a Mosè. Voi venerate Mosè. Mosè è adorato dagli ebrei, ma Gesù è superiore a Mosè quanto il costruttore della casa è superiore alla casa. Questo è il ragionamento dell'autore. Gesù è superiore a Melchisedec, che era una figura del sacerdozio che Gesù avrebbe avuto con noi. E Melchisedec era superiore al sacerdozio levitico. Gesù è superiore al tabernacolo, Gesù è superiore al sacerdozio, Gesù è superiore a tutti i sacrifici, perché il sangue di buoi e di capri non possono purificarci veramente dai nostri peccati, ma erano figure di quello che era da venire, cioè Cristo. E Cristo è superiore a tutta la legge mosaica e alle tradizioni degli ebrei. E quindi, per andare verso la maturità, dobbiamo tenere Cristo, i nostri occhi su Cristo, perché Egli è superiore a tutto quello che l'Antico Testamento prevedeva. Confida in Cristo è quello il messaggio che richiede capitolo 1, 2, 3, 4, scusate, io la scuola ero capace ma non mi sono impegnato, numero 4, poi 7, 8 e 9, sono 7 capitoli che parlano della superiorità di Cristo rispetto alle tradizioni degli ebrei. Dobbiamo anche poi essere coinvolti nella Chiesa ed edificarci a vicenda. Ah, lo sapevo, voi pastori siete tutti uguali, dite sempre la stessa cosa, deve venire in Chiesa. Veramente non l'ho inventata io questa cosa, è scritto in Ebrei capitolo 10. In Ebrei capitolo 10 è il primo capitolo dopo che l'autore usa questi 7 capitoli per dimostrare quanto è superiore Cristo, e arriviamo al capitolo 10, versetto 24, e dice: consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e a buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandovi a vicenda, tanto più che vedete l'approssimarsi del giorno. E quindi l'autore dice: ok, dobbiamo confidare in Cristo, non nelle vecchie tradizioni degli ebrei, e tendiamo verso la perfezione, e la prima cosa che lui menziona è: siate fedeli alla Chiesa, venite in Chiesa, esortatevi a vicenda nella Chiesa. E quindi questo era il primo passo che dovevano fare, essere fedeli. Io lo so, ora sto parlando a persone che sono venute in Chiesa. Dovremmo dirlo a quelli che non sono venuti in Chiesa. Va bene, trovateli e diteglielo, così verranno in Chiesa. Ma non per far contento me. Sai, io sono dispiaciuto quando vedo la Chiesa vuota. Ma meno gente c'è in Chiesa, meno problemi io ho. Quindi non è che io voglio più problemi. Però sono disposto a dedicarmi all'opera, perché questa è la volontà di Dio. Dio vuole la tua fedeltà nella Chiesa, perché quando tu sei qui, uno dice: vabbè, ma io ti seguo online. Ma se tu segui online, tu non puoi edificare qualcun altro. Tu ricevi l'edificazione, ma tu non sei qui solo per ricevere l'edificazione, sei anche qui per aiutare qualcun altro. Non è il mio messaggio, è il messaggio di Ebrei capitolo 10. Quindi essere coinvolti nella Chiesa, e cosa significa tendere verso la maturità, la perfezione? Vivere una vita di fede. Il capitolo dopo il capitolo 10 qual è? Capitolo 11. Capitolo 11 parla di tutti i fedeli, i santi fedeli dell'Antico Testamento, che Dio ha fatto grandissime opere attraverso Enoch, Abele, Sara, Abramo, Mosè e tutti gli altri elencati, grandi opere di cui il mondo non era neanche degno, viene detto alla fine del capitolo 11. Perché? Perché hanno creduto nelle promesse di Dio, e Dio ha fatto attraverso la loro fede grandi opere. Non è la tua grande opera che compie, la tua grande fede che compie l'opera, è il grande Dio che compie attraverso di te le sue grandi opere. E nel capitolo 11 siamo esortati a vivere una vita di fede. Ebrei 11:6: ora senza la fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è, e che egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Dio vuole usare te e la tua fede per fare grandi cose attraverso la tua vita. Frank, cosa significa tendere verso la perfezione? Significa confidare in Cristo, significa non essere lenti a capire, significa vivere una vita di fede, significa essere coinvolti nell'opera della Chiesa, significa correre con perseveranza la gara, Ebrei 12, abbiamo detto, significa accettare la disciplina come figli, abbiamo già visto i versetti, quando Dio ti disciplina non deve essere abbattuti, ma dobbiamo permettere che Dio produca in noi il frutto che viene dopo la disciplina. Dobbiamo avere dei matrimoni santi. Apri ad Ebrei capitolo 13. I matrimoni santi. Versetto 4. Sia il matrimonio tenuto in onore da tutti, e il letto coniugale sia incontaminato, ma Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Dio ha inserito questo versetto qui perché dice: la famiglia santa è la volontà di Dio. Quello che è fuori dal progetto di Dio per quanto riguarda i rapporti intimi deve essere escluso dalla vita cristiana. Dio ha un piano santo per te. E il letto coniugale deve essere incontaminato, cioè Dio ha una sua volontà per la tua vita privata. E quindi permettiamo che Dio benedica i nostri matrimoni e le nostre famiglie facendo le cose secondo il suo piano. Questo è come tenderemo alla perfezione. Tu non sarai mai maturo se stai vivendo nel peccato a questo riguardo. E purtroppo io non voglio elencare questi peccati, però tu lo sai che esistono, e purtroppo esistono nella Chiesa. E qui dice che Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Teniamo le nostre famiglie, il nostro matrimonio in onore e permettiamo che sia santo. Questo è cosa significa. E forse tu devi prendere qualche decisione quest'anno per fare un passo per permettere che Dio possa benedire la tua vita ancora di più e di seguire il Signore nella sua volontà per quanto riguarda i tuoi rapporti, il tuo rapporto matrimoniale. Avere un matrimonio santo, trovare soddisfazione solo in Dio è un altro modo in cui noi possiamo tendere alla perfezione. Ebrei capitolo 13, versetto 5, nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Quindi per tendere alla perfezione, alla maturità, io devo essere soddisfatto avendo solo Cristo. Oh, ma quanto insoddisfatti siamo! Cerchiamo sempre qualche altra cosa per riempire il nostro cuore, che non riesce mai a riempire il nostro cuore, perché non siamo soddisfatti con Dio. Solo Lui può riempire il tuo cuore. E noi dobbiamo non essere amanti di queste cose, ma trovare la soddisfazione solamente in Dio. Poi, state saldi nella sana dottrina, versetto 9, dove dice: non lasciatevi trasportare qua e là da varie strane dottrine, perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia e non dai cibi, da cui non ebbero alcun giovamento quelli che ne fecero uso. Quello che sta dicendo l'Apostolo qui è: non ti distrarre con false dottrine, perché c'era una dottrina qui che non potevano mangiare certe cose, dovevano mangiare altri. E Paolo dice, o l'autore degli Ebrei, se era Paolo o no, non lo sappiamo, comunque dice: non vi distraete con questi falsi insegnamenti o strane dottrine. Rimanete saldi nella sana dottrina. Ma per rimanere sani nella sana dottrina dobbiamo sapere cosa insegna la Bibbia. Quindi devi studiare la Bibbia, devi conoscere la Bibbia, devi accettare quello che insegna la Bibbia e devi rimanere saldo nell'insegnamento sano. Questo è il significato di rimanere, di tendere alla perfezione. Poi, accettiamo la persecuzione, versetto 13. Andiamo avanti. Avere cuori grati con lode verso il Signore, versetto 15. Per mezzo di Lui, dunque, offriamo di continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Cioè, noi dobbiamo lodare, essere grati al Signore. Dobbiamo dimostrare gratitudine. Che peccato fu nella vita di Davide quando lui non rimase grato per quello che Dio gli aveva dato. E Dio aveva detto: io ti avrei dato ancora di più se me l'avresti chiesto. Ma quando Davide prendeva con le sue mani e secondo la sua volontà poi fu giudicato, non rimase grato. E Dio dice che noi dovremmo avere dei cuori pieni di gratitudine verso di lui, con lode. Avere cuori grati. Siate generosi materialmente e con il vostro tempo, versetto 16. E non dimenticate la beneficenza di far parte dei vostri beni agli altri, perché Dio si compiace di tale sacrifici. Quindi Dio ci dice: investite anche il vostro tempo e le vostre risorse materiali. Segui e sottomettiti ai tuoi conduttori, versetto 7. Dice: ricordatevi dei vostri conduttori che vi hanno annunciato la parola di Dio e considerando il risultato della loro condotta, imitate la loro fede. Versetto 17. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle vostre anime come chi ha da rendere conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Il Signore ci insegna qui di seguire i nostri conduttori nella fede. Tutti noi dovremmo sottometterci alle nostre guide spirituali. Anche io ho delle guide spirituali nella mia vita a cui io mi sottometto. E Dio ha posto questa struttura nella nostra vita per il bene delle nostre anime. Ok? Questo è il motivo per cui Dio lo ha scritto in Ebrei. L'ultimo è: siate uomini e donne di preghiera, versetto 18. Pregate per noi, perché crediamo di avere una buona coscienza, desiderando di comportarci rettamente in ogni cosa. Quindi l'autore qui dice: pregate per noi. Se noi vogliamo tendere verso la perfezione, dobbiamo essere uomini e donne di preghiera. Ok, ho elencato, non so, una decina di cose. Senz'altro nel libro agli Ebrei ci sono ancora più cose. Infatti ci sono dei versetti che ho saltato. Vogliamo crescere? Vogliamo proseguire? Vogliamo tendere verso la maturità? Verso la perfezione? Vogliamo poter dire al Signore un giorno: Signore, ho fatto quello che Tu mi hai detto di fare. Ho compiuto l'opera che Tu mi hai dato. Questo è ciò che noi siamo esortati a fare. E il libro agli Ebrei ci aiuta a capire cosa significa la maturità. Vi ho praticamente predicato tutto il libro degli Ebrei. Questo è il messaggio. Magari studialo, leggilo con questa scaletta in mente, con questa analisi in mente, e ti potrà fortificare ancora di più nel tuo studio personale. Ma allora arriviamo alla conclusione. Cosa faremo come Chiesa per tendere alla perfezione nel 2023? Mi sono proposto di predicare dal libro di Romani. L'anno scorso abbiamo concluso il libro di Primo Corinzi e il libro degli Efesini, ovviamente ogni tanto predicando su altri argomenti, altri brani, qua e là. Però scelgo in genere dei libri particolari e incominciamo il nostro studio. Già un paio di settimane fa abbiamo incominciato in Romani. Rivedremo alcuni messaggi dal libro di Romani. Voglio rivedere il libro di Primo e Secondo Tessalonicesi, perché l'enfasi in Primo e Secondo Tessalonicesi è il ritorno del Signore Gesù Cristo, con molto insegnamento pratico per la nostra vita. Noi dobbiamo tenere in mente che il Signore sta tornando, e voglio concentrarmi su Primo e Secondo Tessalonicesi. Nella scuola domenicale degli adulti, quando abbiamo finito questa lezione qui, questo corso qui, che tra poche settimane io spero di concludere, voglio incominciare il libro dell'Apocalisse, ok? E io credo che nella scuola domenicale è un buon ambiente, una buona atmosfera per poter studiare questo argomento qui, e quindi vorrei fare quello. Voglio continuare sull'argomento della salvezza. Ho una serie di messaggi sulla salvezza che ho cominciato diverse settimane fa, voglio portare a termine, sono 5 o 6 lezioni sulla salvezza, e voglio continuare quello lì. Voglio parlare di altre dottrine anche, e poi anche nelle caratteristiche delle chiese battiste. Quello è un altro insegnamento che vorrei condividere con voi. Quindi la predicazione, cosa faremo nel 2023 per quanto riguarda l'insegnamento e la predicazione, questi sono i temi principali. Poi vogliamo coinvolgere altri operai nel nido, già abbiamo incominciato. Nella scuola domenicale c'è bisogno di aiuto, ovviamente, per poter collaborare nella scuola domenicale, nel nido, e con un compito particolare bisogna essere membri della Chiesa. Io ho lo statuto della Chiesa a disposizione, se qualcuno la vuole leggere e vuole diventare membro integrale della Chiesa, puoi anche coprire un compito nella Chiesa. Noi vogliamo coinvolgere altri operai. serviranno, aggiungendo un locale, serviranno ancora più manutenzioni e quindi altri operai, anche per quanto la manutenzione, anche più pulizie e anche più insegnamento. Allora, per quanto riguarda il locale, fra poche settimane concluderemo, spero, e avremo acquistato, poi andrà modificato, dovrà essere incorporato un po' per noi e poi dovremo usare il locale. Per usare il locale faremo delle attività di bambini, attività per i giovani e anche per gli adulti. Per quanto riguarda il ministero, simile a quello che abbiamo fatto l'anno scorso, la scuola biblica delle vacanze in estate, il meeting evangelistico estivo, abbiamo già l'evangelista Thomas Ingle che verrà con la sua famiglia per 2 o 3 settimane e poi ci sarà quello a dicembre con la famiglia d'Andrea che ritorneranno in Italia. Vogliamo moltiplicare gli operai. Quest'estate abbiamo già una ragazza, si chiama Kay Lee Shore, che verrà dalla Scozia, che lei sta studiando con Arianna, lei verrà come tirocinante qui e quindi noi investiremo nella sua vita e speriamo di avere anche qualche altro tirocinante come abbiamo avuto negli anni precedenti. L'anno scorso abbiamo avuto un tirocinante qui anche, il fratello Hall. Poi io dovrò fare il viaggio negli Stati Uniti quest'autunno e durante quel viaggio io spero di moltiplicare operai anche per reclutare o per diffondere il bisogno per servitori in Italia e quindi io farò quello. Quando portiamo a Catiana a scuola io mi darò da fare per trasmettere il bisogno anche qui in Italia e quindi noi ci vogliamo concentrare sulla moltiplicazione di operai, non solo quelli esterni ma anche quelli interni, anche qui. Okay? Poi il discipolato, vorrei avere più studi personali con alcuni di voi, okay? Come sto già facendo con Marco a Pisa, con Matteo, vorrei continuarlo con altri di voi. La conclusione, le parole più belle che ho detto stamani. Un grande amen da mio fratello, lui dice. Finalmente. La conclusione è questa. È arrivato il momento di crescere. Cosa puoi fare tu per tendere alla perfezione? Questo è dove vogliamo arrivare. Cosa posso fare io per tendere alla perfezione? Questo io spero che tu lo terrai in mente quest'anno. Noi stiamo cercando di tenere questo in mente come tema nel 2023. Preghiamo insieme.